In altre parole.
Diamo il buongiorno alla nostra ospite di questa settimana che giorno dopo giorno ci accompagna con le sue riflessioni. Lella Mazzoli, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Vogliamo oggi parlare di un tema che abbiamo sfiorato ieri e l'altro ieri, parlando prima di social network e poi dello scrittore Paolo Volponi e del suo rapporto in particolare con la tecnologia, e oggi affrontiamo una delle sfide della tecnologia odierna, e cioè l'intelligenza artificiale, qualcosa di cui Lella Mazzoli si ha paura.
Beh, l'intelligenza artificiale è un prolungamento, un'amplificazione, un'esagerazione, per alcuni una esasperazione della tecnologia già esistente. L'intelligenza artificiale è molto antica, ne parliamo oggi, ma in verità viene da molto tempo fa. Minsky e McCarthy la definiscono nel 1956, ma ancora prima ne ha parlato Babbage e tanti altri. Quindi oggi ne parliamo perché ha delle applicazioni davvero straordinarie, ci porta dentro un mondo che sembra un mondo altro, in realtà è un mondo che in qualche modo comunica continuamente con noi e dentro di noi e opera con noi. Fa paura, sì, perché è molto potente. L'intelligenza artificiale è una tecnologia avanzata che è molto potente. La potenza dell'intelligenza artificiale sembra quasi che vada a ridurre la potenza e il potere dell'uomo, e questo ovviamente è nella storia della tecnologia, è nella storia della macchina, lo dicevamo ieri ricordando Paolo Volponi. In fondo produce alienazione, in fondo produce questo sentimento di mancanza di potere e di mancanza di ruolo per l'uomo. E quello che secondo me bisognerebbe riflettere maggiormente sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale, cioè tutti quegli strumenti che da una parte ci rendono più liberi, da una parte ci rendono più ricchi, ma dall'altra parte ci fanno entrare in un mondo che non è esattamente il nostro, almeno culturalmente.
Ci sono delle applicazioni, in effetti, che dimostrano come l'intelligenza artificiale possa essere estremamente utile, al di là dell'identificazione dell'intelligenza artificiale con le applicazioni più comuni che ci capita di usare nella vita di tutti i giorni.
Sì, per esempio nel mondo della scienza. Nel mondo della scienza è di questi giorni, ieri, l'altro ieri, la stampa era piena di questi riferimenti, la possibilità che attraverso l'intelligenza artificiale possiamo conoscere i mondi antichi, la interpretazione di un papiro egizio, la possibilità di decodificare le immagini e i ritrovamenti a Pompei, la possibilità di avere una guida più sicura. Insomma, sono tutti strumenti, tutte applicazioni, diciamo più correttamente, che ci permettono di avere conoscenze e avere delle informazioni che senza intelligenza artificiale probabilmente non riusciremo ad avere. Quindi da un punto di vista della scienza l'intelligenza artificiale è straordinariamente importante, ci aiuta molto a capire, però poi abbiamo anche tutta una serie di applicazioni che ci allontanano dalla vita tradizionalmente intesa e insomma costruiscono piani differenti di realtà. L'uomo, le persone di questo hanno paura, perché noi siamo abituati a pensare che esista una realtà, quella tradizionale, quella che viviamo comunemente, ma in realtà attraverso la macchina noi possiamo avere tanti piani di realtà. Le due applicazioni più importanti dell'intelligenza artificiale sono la realtà virtuale, e la realtà aumentata. Avevo già coniugato, nel mio modo di parlare, avevo già coniugato le due applicazioni, realtà virtuale e realtà applicata.
Ecco, a questo proposito sarebbe magari interessante, perché è vero, c'è il rischio, tutti i rischi legati anche a un'alienazione. Parlavamo ieri a proposito di volponi, e questo c'è anche per l'intelligenza artificiale. Nel campo proprio della realtà virtuale, della realtà aumentata, ci sono delle novità tecnologiche che cercano in qualche modo, non si sa se poi riuscendovi o meno, di evitare l'effetto di totale alienazione dalla realtà.
È vero, giusta questa osservazione, ed è importante sottolinearla, perché quando noi entriamo in un mondo, soprattutto i ragazzi, ma anche noi adulti, entriamo in un mondo virtuale, quanti di noi hanno visitato mostre immersive o hanno partecipato a quegli avvenimenti per cui indossi un casco e il mondo intorno a te scompare e vivi in un altro mondo? Noi non possiamo dire che quella non sia una realtà, è una realtà che può essere anche pericolosa per noi, per le percezioni, per i nostri sentimenti. Oggi sono usciti di recente, qualche giorno fa, degli strumenti che indossati non ti isolano completamente da quella che noi riteniamo la realtà tradizionale, ma riescono a comunicare tra la realtà che noi viviamo comunemente e la realtà aumentata che noi percepiamo attraverso questi visori. Il fatto che per una volta questi visori ci consentano anche di stare nell'ambiente tradizionale probabilmente riduce quell'isolamento e ci permette di comunicare fra i due mondi, il mondo aumentato e il mondo, chiamiamolo così, reale, anche se non è un termine esatto, perché entrambi sono due livelli diversi, ma sono due realtà. Questo rapporto tra l'ambiente tradizionale e l'ambiente costruito digitalmente si comunicano, e questa è una grande novità. Ha ragione quando dice funzionerà, non lo sappiamo, aspettiamo che cosa accade, ma il compito del sociologo e del tecnologo è quello di capire e osservare e capire quali saranno gli sviluppi prossimi di questa difficile situazione, difficile perché non sappiamo controllarla, e che questo ovviamente mette paura.
In fondo sono poche le cose che l'essere umano controlla veramente, e di questa anche fa parte l'intelligenza artificiale. Proprio brevemente in conclusione, è vero che la realtà aumentata, la realtà virtuale, parlavamo del metaverso di Zuckerberg lunedì, finora non ha avuto il successo che si sperava. Magari questa potrebbe essere la svolta per chi cerca di creare questi metaversi.
Certamente, per esempio, di recente un bel articolo sul Sole 24 Ore di Colletti ha messo in evidenza come il metaverso ha delle applicazioni, delle utilizzazioni molto interessanti. Anche queste pericolose per l'uomo, per la società, potrebbero essere pericolose, ma per esempio nel marketing, nella sperimentazione che l'uomo può fare di prodotti di consumo, può entrare nel metaverso e attraverso un processo di finzione, ma anche di un piano diverso di realtà, può percepire quel prodotto, può consumare quel prodotto all'interno del metaverso per poi probabilmente consumarlo nella cosiddetta realtà tradizionale. È un'applicazione che pare abbia un notevole sviluppo. E anche di questo però noi osservatori sociali dovremmo vederne gli effetti e capire, e certamente in questo caso c'è un aumento di potenza della marca, del prodotto, ma probabilmente c'è una perdita di potere da parte dell'uomo, e questi due aspetti bisognerebbe capire come la coniugazione di questi due aspetti che cosa potranno produrre nella nostra vita tradizionale, nella nostra vita, chiamiamola vita reale, anche se, come dicevo prima, non mi piace pensare che quella sia la vita reale, tutto il resto non sia reale, sono sempre piani diversi di realtà, ma sono comunque realtà.
La vita concreta, forse, o tangibile.
La vita,
insomma,
concreta.
Bisognerebbe trovare una definizione nuova.
È una bella definizione, mi piace.
E quindi noi osserviamo, come dice Lella Mazzoli, è importante rimanere nella situazione di osservatori e stare attenti ai cambiamenti senza averne paura, ma senza nemmeno ciecamente abbandonarsi a tutto ciò che accade. E grazie per essere stata nostra ospite anche oggi, ci risentiamo, lo ricordo a chi ci ascolta, domani mattina sempre alle 8:18. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.